Palloni gonfiati. E la calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.
Eccoci qua Massimo, buonasera.
Buonasera.
Facciamo ciao ciao con la manina.
Salutiamo tutte alla tutti.
Esatto, alla diretta Facebook.
Parliamo di calcio, ma siamo attenti
alla parità di genere. Anche perché, come sai, due calciatrici della Fiorentina sono state nominate tra le candidate per la migliore giocatrice del mondo. Quindi è un premio importante da dare alla Fiorentina Women's, cosa che alla Fiorentina Maschietti non capita.
Per il momento, diciamo.
Per il momento no. Noi siamo ottimisti. Allora Massimo, veniamo da una settimana di grande commozione. Del Casa Story parlammo anche scorsa settimana, però sicuramente questa è una settimana in cui abbiamo vissuto tante cose, tante emozioni. Il mondo del calcio si è fermato, ha riflettuto, abbiamo sentito tante parole, abbiamo visto ieri un'elaborazione del lutto in presa diretta, collettiva, ancora una volta grande commozione. Insomma, che riflessioni possiamo fare su questa vicenda che ha quasi del soprannaturale oramai,
sì,
no? Perché
sì,
questi segnali, il 31esimo, il numero 31, il 36, il 31esimo.
Sì, allora, chi non l'ha seguito, svegliamo subito l'arcano numerico. La Fiorentina vince 1-0. Non è questo il dato della giornata, ma ci ritorneremo. Segna il giocatore che sostituisce Astori, segna con il numero 31, il 13 rovesciato, alle ore 13. Ed è la
26esimo minuto, ed è il doppio di 13,
ed è la sua 13esima partita nella Fiorentina.
E va bene, quindi qualcuno ci ha messo lo zampino, no?
E siccome c'è bisogno di fascinazioni soprannaturali, uno si attacca alle concatenazioni. Io personalmente non ci credo assolutamente a tutti.
No, nemmeno io, però è incredibile che ci si creda, ma che anche venga rilanciato. Ieri, vedendo la Domenica Sportiva, essendo io Nazional Popolare, lo faccio sempre, i commentatori ufficiali hanno letto questo dato come un segnale non soprannaturale. E questo secondo me ci porta dentro una riflessione che io mi porto dietro dal giorno del funerale di Astori, cioè questa grande partecipazione emotiva, questa necessità di santificazione, no? di uno sportivo che indubbiamente non apparteneva alla tribù dei grandi eroi, se vogliamo, no?
Sì,
bravo calciatore, ma con un taglio abbastanza normale sia dal punto di vista della carriera sportiva sia dal punto di vista dell'approccio umano e personale al mondo dello sport, no? Niente tatuaggi, una vita abbastanza tranquilla. Come mai?
Ci sono molteplici aspetti, ne sfioro due o tre. La prima è che non siamo più nell'isola dei famosi, ma siamo nel continente dei famosi, per cui il lutto, l'identità emotiva, la partecipazione alle tragedie avviene attorno solamente a un personaggio famoso, e questo riguarda da 20-30 anni la società, da quando si è cominciato a applaudire alle salme, da quando Lady Di in diretta. E questo è un processo antropologico rovinoso, secondo me, per la società. Poi esiste
Però diciamo, questo un po' c'è sempre stato,
sì,
perché
sì,
anche
sì,
nell'antichità la morte dell'eroe era comunque celebrata, era una grande festa, tra virgolette, in cui tutta la società si riconosceva, si ritrovava per riconfermare la propria identità, l'appartenenza ad un medesimo popolo, in fondo è quello che è accaduto anche per Astori.
Sì,
no? Però Astori non è il grandissimo campione, non gioca in una gran, ora con tutto il rispetto, no?
Sì,
per dire. Eppure c'è stato tutto il mondo del calcio si è fermato.
Allora, anche questo, proviamo due o tre fotografie. La prima, uno shock emotivo per i calciatori, perché ne ha distrutto l'invulnerabilità. Un calciatore che fa la Serie A ritiene di essere immortale da un punto di vista fisico, a meno che non incontri una Mercedes a 250 all'ora che lo uccide.
Era morto Morosini in campo qualche tempo fa.
Questo è un aspetto, l'incidente sul lavoro infinitesimale, Renato Curi 40 anni
sì,
fa, può succedere, ma che un atleta monitorato nel pieno della sua gagliardia fisica possa morire così, non lo accettano. Io so di calciatori, ma lontano da Firenze, anche anche nazionali, che in queste notti hanno fatto fatica a addormentarsi.
No, ma questo è evidente,
per
cui, come
proprio per l'immedesimazione,
no? Però io credo che ci sia qualcosa di più e di diverso. Io credo che ci sia la necessità di riconoscersi in una normalità.
Sì. No, questo...
cioè, c'è la santificazione della normalità, no?
Normalità. Bravissimo.
Ad un livello che è quello del calcio, e quindi comunque una dimensione di, come dire, di straordinarietà. Però in quella straordinarietà Astori rappresentava qualcosa di normale, quel piccolo mondo antico di cui forse tutti noi sentiamo nell'intimo di aver bisogno, no?
Sì. È vero, è verissimo.
Ed è una cosa, ad esempio, che io ho messo in relazione alla politica, che non riesce più a fare, per cui Piazza Santa Croce la riempiva Berlinguer con i suoi comizi e non la riempie più nessuno, no?
Perché, certo, perché manca la normalità. Per cui questo, poi c'è un altro livello ancora, che riguarda la città di Firenze e il popolo viola, dove questa persona, fra tanti che vengono, giurano amore alla Fiorentina, poi vanno via, questo che era arrivato in punta di piedi, era diventato capitano, era sempre disponibile, lo vedevano vicino al Ponte Vecchio spingere la carrozzina della bambina, è una delle figure sane dentro cui la città, il tifoso volentieri si riconosce e volentieri dà quel tributo.
Mi unisco al coro di tutti, trovo triste e brutto che si debba aspettare una cosa così sconvolgente per ricompattarci tutti, ma ho notato un grandissimo passo avanti culturale da parte della Repubblica e del Paese. Questo dice Giovanni Malagò, no? Il presidente del CONI, presidente del CONI, commissario della FIGC, parlando appunto dell'omaggio corale di tutti gli stadi a Davide Astori.
Malagò, che ha già fatto eleggere il presidente della Lega. Uno dei tanti MCE che c'è in Italia.
Quando l'ha eletto?
L'ha già deciso, ha portato a cena tutti i 20 club, ora ratificheranno da qui alla fine di marzo.
Ma perché secondo me in fondo poi questa vicenda di Astori è servita a tutti, no? Nel carico emotivo collettivo, per cui che secondo me sta dietro a questa voglia di normalità, riconoscersi in personaggi normali che non siano, non facciano la straordinarietà una cartina di tornasole, un punto di riferimento, c'è anche chi avrà detto: beh, insomma, a noi ci sta bene, no? Questa cosa,
certo.
Per cui sembra che il calcio possa ritornare a quella dimensione umana, no?
Perché
nel frattempo facciamo il nostro.
Perché Astori era un personaggio positivo. Però, ripeto, c'è anche questo problema di questa società che ha paura di tutto. Anche il tema della morte diventa sconvolgente. Perché nessuno è mai pronto alla morte. Non voglio sconvolgere nessuno. Però l'unico elemento certo è che quando cominci a vivere hai è che morirai. Non te lo devi ricordare tutti i giorni, se no non vivi bene, no?
Diceva Pascal, tutto quello che facciamo serve ad esorcizzare la morte.
Devi rimuoverla, però devi anche saperla accettare quando arriva. E questo aspetto qua la società dell'oggi lo ha totalmente nascosto. Quindi c'è bisogno di teatro, di drammaticità, di organizzazione, di solennità, perché da soli non abbiamo gli strumenti culturali.
Questo è vero. Io l'unica cosa che notavo in più rispetto alla storia è proprio questo tratto della normalità che che diventa elemento di grande commozione e riconoscimento collettivo, il che potrebbe essere anche una cosa importante e buona qualora ce ne ricordassimo sempre.
No, questo è un segnale positivo. Se uno ti fa se il giocatore che non è un divo, che non si atteggia a divo, che non è così bizzarro e che fa bene, discretamente, il proprio lavoro, no?
Ma ben pagato
e non esaurendosi in quello. Perché
e secondo me, e credo sarei d'accordo, visto che abbiamo la stessa concezione del calcio come specchio della società, questo è esattamente quello che manca anche alla politica, no? Che è essa stessa in questo momento. E non a caso Gentiloni piaceva molto, cioè una politica fatta, tra virgolette, di fenomeni che premia invece le persone più, no?
Però hanno... Gentiloni piaceva a tutti,
però c'è accantonato.
È stato un anno al governo e non ha fermato il crollo del PD.
Sì, però cioè, è anche vero che secondo me ha vinto sia il Movimento 5 Stelle che la Lega in una versione normalizzata, perché tanto Salvini quanto Di Maio in campagna elettorale sono sembrati molto più tranquilli, hanno dato messaggi molto più tranquillizzanti di quelli che davano prima. Sì. Però, insomma, chiudiamo su un paio di altre cose, perché dovremmo parlare anche in un minuto e mezzo di calcio giocato, ma ti volevo chiedere di questo presidente del PAOK Salamicco, che è entrato in campo con la pistola,
però non l'ha sfoderata,
ma l'ha fatta
infatti hanno fermato il campionato greco, ma qui si vede chiaramente qual è il rischio, perché nel momento in cui una qualificazione a una competizione europea, un piazzamento vuol dire tanti soldi in una situazione come la Grecia, cioè c'è il rischio di tutto, per cui
ma lui non pare non abbia bisogno di soldi, lui
no, le ha bisogno per il PAOK la qualificazione, per cui c'è, allora, quando ci sono degli elementi di inciviltà, di voragine economica, il calcio li amplifica.
Assolutamente. Allora, un minuto, perché tu avevi un tema interessante su Sarri, no?
Sì, perché la Juventus ha superato il Napoli.
Intanto ti fanno i complimenti e ti dicono che ti seguono con interesse.
Io ringrazio vivamente, ringrazio l'emittente, te ovviamente, se no.
366-6260-155.
Dicevo, la Juventus supera non meritatamente il Napoli, perché il Napoli continua a giocare meglio, però la Juventus, come in Europa, è il vecchio calcio italiano, si difende e specula, cioè nel senso riesce a ottenere il massimo risultato.
Infatti,
dai campioni.
Il calcio è quello sport e tutti giocano e la Juventus vince, no?
Sì, o la Germania arriva in finale, esatto, quando si fa il mondiale.
Così.
Sarri in questo
entrambe
contesto...
bianconere, peraltro.
Sì. Sarri in questo contesto sta creando, a mio avviso, un antipersonaggio, quello del maestro, perché lui intanto la giacca non se la mette
mai,
e questo irrita le televisioni, che pagano non solo per trasmettere le partite ma anche per trasmettere le interviste, e lui non c'è il dress code,
però è molto bravo a gestire la comunicazione,
gestisce la comunicazione alla grande, perché allora tuta maestro di calcio, voi non sapete nulla, no? Cioè, ma chi ve l'ha detto? Cioè, ma io ho qui le statistiche, chi ve l'ha detto?
È vero.
Poi infarcisce due o tre volgarità toscane che ci stanno più o meno
sempre bene
sì. E costruisce un antipersonaggio che
e
è
quindi
suo.
Il pallone gonfiato a chi lo diamo?
Non lo possiamo dare,
no,
a Sarri.
A chi
non
lo
possiamo
diamo?
Dare? Non ho...
Gavorrano ha pareggiato a
io...
Lucca, no?
Oh, quindi... il Gavorrano ha pareggiato.
L'Arezzo
aspettiamo. Veniamo cosa succede giovedì sul tribunale
pallone
del fallimento, gonfiato,
perché dobbiamo chiudere
all'Otito, perché non è stato eletto senatore nonostante avesse
Gagliani sì.
Perché c'è sempre un padrone sotto anche tra i padroni,
è vero. Grazie Massimo Cervelli, che ritroviamo la prossima settimana con palloni gonfiati. La diretta Facebook termina qui, ma Situation Room naturalmente no, continua.
Buonasera.
Palloni gonfiati, il calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.